Cari amici, buona domenica. Siamo alla sesta domenica del tempo ordinario. Continua nel Vangelo la lettura del discorso della montagna, cominciato con la proclamazione delle beatitudini e con cui Gesù stende il programma della vita del cristiano, di colui che, rapportandosi alla legge dell'Antico Testamento, riconosce l'insufficienza del modo di attuare questa legge e vede in Cristo una parola nuova che porta a compimento questa stessa legge. La legge dell'Antico Testamento aveva come principio e fondamento l'amore a Dio e al prossimo. È la fedeltà alla legge, quindi anche alle singole prescrizioni, ne era la via. Però, al tempo di Gesù, i farisei avevano fatto della legge un sistema di potere basato sull'osservanza esteriore delle norme, senza misericordia né amore. Misura della giustizia dell'uomo era l'osservanza della forma esteriore delle prescrizioni e delle norme, senza considerare il coinvolgimento del cuore. Gesù, partendo con la proclamazione delle beatitudini e continuando con l'intero discorso della montagna, apporta degli aggiustamenti a questo modo distorto di interpretare la legge di Mosè e dell'Antico Testamento e riporta la legge, Mosè e tutti i profeti al loro antico splendore. Pieno compimento della legge è l'amore. E Gesù dirà: io sono venuto non ad abolire, ma a dare compimento alla legge e ai profeti. E così nel Vangelo di oggi Gesù comincia a dare degli esempi concreti, dove già l'Antico Testamento poneva le basi della giustizia della società ebraica e poneva anche l'amore come principio e fondamento di tutta la legge. Era già proibito uccidere nell'Antico Testamento. Era già proibito fare qualsiasi cosa che potesse ferire il prossimo, ledere il diritto del prossimo, togliere al prossimo quello che era giustamente suo. Ma Gesù va oltre la lettera della legge e cerca di riportare a galla lo spirito. Due passaggi che in modo particolare mi colpiscono nel Vangelo di questa domenica in riferimento a questo recupero dello spirito vero della legge sta in due precise affermazioni. Se dunque presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, devi lasciare lì ai piedi dell'altare il dono che tu avevi intenzione di sacrificare. Devi prima andare a riconciliarti con il tuo fratello, poi torna a offrire il tuo dono. Perché Dio sta dicendo all'uomo che da questo momento in poi l'offerta che l'uomo ha da offrire a Dio vale zero se l'uomo non è disposto ad offrire in dono a Dio il sacrificio della sua misericordia verso il prossimo. E presentarsi a Dio con l'offerta della propria preghiera, quando si è in totale disprezzo verso tanti o tutti gli altri, significa che ci si sta presentando davanti a Dio con un dono che Egli non accetterà. E poi ancora il discorso sul giuramento. Si sapeva già che non si poteva giurare sul falso, o non si poteva giurare il falso. Ma ad un certo punto Gesù dice: io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande re, e non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco nero un solo capello. E quante volte sentiamo attorno a noi persone, nel tentativo di dare autorevolezza alla propria parola, moltiplicare i giuramenti, giurare su Dio, giurare sull'anima di qualche loro defunto, giurare sui propri figli. Questi giuramenti dovrebbero far fremere la nostra carne, perché questo giurare significa tentare Dio e non avere nessun rispetto verso la santità di Dio. E davanti a questa santità noi non solo non possiamo permetterci il lusso di moltiplicare giuramenti per dare forza alle nostre parole, ma dovremmo coprirci il volto. Il nostro stile di vita dovrebbe essere limpido, semplice, trasparente. Se è sì, è sì. Se è no, è no. Perché vivere in una società dove uno dice una cosa con lo scopo esplicito di nascondere il male che sta pensando veramente, rende debole, fragile e malata questa società. Gesù sta cercando di riportare alla luce lo spirito della legge, perché l'uomo, con l'amore, principio e fondamento della legge, possa ricucire il tessuto sfilacciato di questa nostra società. San Paolo, nella seconda lettura, dice che comprendere tutto questo significa comprendere una sapienza che non è di questo mondo, una sapienza che non si acquisisce studiando sui libri o accumulando lauree, ma è una sapienza che è data dallo Spirito sia al plurilaureato come alla persona analfabeta, a patto che l'uno e l'altra persona si sottomettano con umiltà alla gloria di Dio. Quindi, condizione per accedere a questa sapienza è quella prima beatitudine: beati i poveri in spirito, perché i poveri in spirito sono coloro che hanno la viva consapevolezza della smisurata grandezza di Dio e della piccolezza umana davanti a questa grandezza, e allo stesso tempo hanno la percezione della presenza e del sostegno di Dio nella propria piccolezza. Questo permette all'anima pia, al povero di spirito, di acquisire questa sapienza per poter vedere le cose, le situazioni e le persone e penetrare oltre l'apparenza delle cose per cogliere ciò che l'occhio umano non può vedere. Questa sapienza, dice San Paolo, è qualcosa che i dominatori di questo mondo non hanno mai posseduto e mai possederanno, perché se l'avessero posseduta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma la persona umile che si sottomette all'amore di Dio e alla sua sapienza sarà dato di vedere il mondo con gli occhi di Dio.